Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Buongiorno amici radioascoltatori, è domenica 4 dicembre, qui siamo in compagnia di Andrea Meloni, che vi sta parlando, in viaggio con la radio. Direi subito di partire
Eccolo, buongiorno anche da Francesco Vitale. Guarda, ti sei bruciato in un secondo, stavo per fare i complimenti che almeno questa domenica sei arrivato puntuale. Sarà il mese di dicembre.
Sì, ma sarà quello che vuoi, ma ogni volta mi spuchi da dietro, anche pericolosamente immagino. Mi levi a noi, perché anche i radioascoltatori sarebbero contenti di fare una puntata da soli con me, credo.
Siete in compagnia, poveri voi, di In Viaggio con la Radio. Questa è Radio Frate Sole, in blu, naturalmente. Siamo al 4 di dicembre. Andrea, come passa il tempo?
Mamma mia ragazzi, sembrava veramente il 3 dicembre, sembrava ieri. Non, passa proprio veloce, veramente, proprio rapido Francesco.
Sempre più numerosi, Andrea, i nostri ascoltatori che ci seguono e che ascoltano soprattutto ciò che mandiamo in onda.
Sì, permettimi Francesco di ringraziare una grandissima artista che abbiamo fatto conoscere la scorsa settimana.
Chi?
Ai più. Ragazzi, Mandy Moore, ormai siamo diventati dei fan.
Abbiamo creato un precedente praticamente.
Ma i precedenti a lei dovrebbero dare con quella canzone che ha fatto. E mi raccomando, per Natale comprate i passi del passero. Il film com'era?
Passi dell'amore.
Passi dell'amore, che c'è la colonna.
Spieghiamo per chi non avesse sentito la puntata, non ci avesse seguito la scorsa puntata, che abbiamo mandato in onda una bellissima canzone oggettivamente di Mandy Moore. Poi ci è venuto spontaneo in diretta, insomma, ma rovinare in 30 secondi la cantante.
Ma chi è Mandy Moore?
Però il film è bellino.
È bellino, che non ho mai visto.
Piace a Stefania, lo sai, una nostra ascoltatrice ha scritto e ha detto piace.
Rispetto Stefania, non posso dirlo in radio, però no, però ti rendi conto che io sono andato a vedere anche qualche altra canzone di... C'è una canzone in particolare, Francesco,
eccolo,
permettimi.
Non lo faccio.
Ahimè, non riesco, è più forte di me. Cioè, andate su YouTube e cliccate su Mandy Moore. C'è una canzone bellissima, bella, che comincia... E questo dice tutto su Mandy Moore.
Ti riferisci alla canzone di esordio, Candy, con cui ha aperto, diciamo,
ma all'aperto e alla chiusa, perché
non ci può fare.
Capito? Ma non è che lo dico io, è lei che l'ho fatto.
Lasciamo stare. Comunque, andiamo avanti con il nostro programma.
E mi raccomando, in tutte le librerie d'Italia troverete col 98% di sconto.
Falla finita.
Il DVD I passi del solitario.
I passi del solitario.
Il film di Mandy Moore.
Abbiamo proprio, guarda, tantissime cose in scaletta di cui dobbiamo parlare. Innanzitutto, come sempre, ricordiamo tutti i modi per mettersi in contatto con noi e ascoltarci. Prima di tutto i 94.2 MHz per in modulazione di frequenza per Brindisi e provincia, ma in tutta Italia e nel mondo, e Andrea lo sa bene, tramite il sito internet www.radiofratesole.it.
Non so di cosa Charlie, comunque, e anche l'indirizzo email in viaggio con la radio @libero.it e le due pagine Facebook In Viaggio con la Radio e Radio Frate Sole.
Ringraziamo anche gli ultimi iscritti alla nostra pagina ufficiale di In Viaggio con la Radio.
Sì, proprio da ringraziare, perché comunque sia fa sempre piacere trovare nuovi parenti, no Francesco?
Non è vero. E a proposito di parenti, vero Andrea? Come dicevamo, anche dal mondo ci ascoltano, e quindi salutiamo, perché sembra che continui ad ascoltarci, Iva.
Sì, posso salutarla in maniera particolare.
Certo.
Ciao Iva.
Un giorno ci spiegherà Andrea perché in maniera particolare. Ma noi proseguiamo velocemente nel viaggio di questa settimana e ricordiamo che stiamo aspettando con ansia i vostri messaggi e i vostri auguri, perché come stiamo dicendo da un paio di puntate più o meno, stiamo preparando una puntata speciale per il giorno di Natale, per domenica 25 dicembre.
Non dimenticatevi infatti che il 25 dicembre, appunto il giorno di Natale, noi saremo rigorosamente in diretta la mattina alle 9 e rigorosamente in replica il pomeriggio alle 17.30.
Soprattutto in replica, ma ricordiamo... perché sì, dico soprattutto in replica perché alle 9 del mattino la vedo dura, insomma gli unici coraggiosi forse io e te e i primi coraggiosi e volenterosi che già si sono prenotati, Andrea,
sì,
sai che sono arrivate già le prime richieste, le prenotazioni.
Le prenotazioni, sembriamo una tavola calda, sì, veramente.
E per il giorno di Natale, insomma,
esatto.
Assicuriamo panettoni e pandori a tutti.
No, non lo dire che poi troviamo i radioascoltatori sotto allo studio.
Prenotatevi se volete, desiderate inviare degli auguri speciali a chi volete bene proprio per il giorno di Natale, inviando un messaggio al nostro indirizzo email in viaggio con la radio @libero.it. E alcuni di voi potrebbero essere selezionati, estratti, magari il messaggio più originale, ed entrare in studio con noi, anche solo al telefono.
Ma perché no, ragazzi? Io penso che sia una cosa molto carina, quindi prenotatevi, non... dai, un messaggio, mandatelo.
Dai, attendiamo, in viaggio con la radio @libero.it.
Sì, Francesco. Mi mancava, era un po' che
mancava,
non lo dicevo,
vero?
E ogni tanto nostalgia.
Andrea, in viaggio con la radio. Due i grandi argomenti di cui parleremo,
sì,
questa puntata. Vi anticipo che nella seconda parte del programma parleremo di un argomento molto, molto serio e molto importante che interessa un po' tutti, in modo particolare quelli che lavorano un po' nel nostro ambito, quello del giornalismo. Abbiamo raccolto la richiesta di aiuto di un gruppo, appunto, di giornalisti che al momento non lavora più, ce lo diranno loro per quale ragione, ma soprattutto non vedono rispettati i loro diritti di lavoratori. E quindi, insomma, accoglieremo questa richiesta di aiuto nella seconda parte del programma, quindi continuate a seguirci, perché poi alla fine non interessa solo il mondo del giornalismo, ma tutti i lavoratori di qualunque ambito. Insomma.
Quando viene toccato un diritto è ovvio che poi interessa un po' a tutti, no?
Dicevamo invece adesso, nella prima parte, un vero e proprio viaggio. Andrea, carissimi radioascoltatori, leggete dei libri, sicuramente avrete letto dei libri in quest'ultimo periodo, ma sapete come viene fatto, viene realizzato un libro? E noi virtualmente abbiamo l'occasione di fare un viaggio all'interno di una casa editrice che si chiama Effatà. È una casa editrice che si trova a Torino, in modo particolare a Cantalupa. Questa casa editrice si è inventata una iniziativa davvero originale chiamata Effatà Tour. Non solo appunto ci permette di far conoscere come si cresce, come nasce un libro, ma anche una cosa molto interessante. Ce lo facciamo dire proprio da Paolo Pellegrino, che è appunto responsabile di Effatà Tour. Buongiorno Paolo e benvenuto.
Grazie, ringrazio della possibilità di poter parlare con lei e con tutti gli ascoltatori, di poter trasmettere il nostro messaggio.
Allora Paolo, prima di tutto, presentiamo un po' questa iniziativa. Che cos'è questo Effatà Tour?
Effatà Tour è un giovane tour operator che ha circa un anno di vita e che è nato in occasione dell'ostensione della Sindone nel 2010 a Torino da una casa editrice che si chiama Effatà Editrice. Questa casa editrice opera da più di 15 anni a livello nazionale in ambito editoriale, pubblicando libri di spiritualità cristiana e ha sentito l'esigenza di organizzare dei viaggi accompagnandoli con i suoi autori.
Un'esperienza sicuramente molto, molto bella, insomma, se sfogliamo anche le vostre brochure o ancora meglio se andiamo a visitare il sito internet, che ricordiamo è www.effata.it, si scoprono davvero dei luoghi molto interessanti.
Sì, noi possiamo parlare che nell'estate appena trascorsa, estate 2011, abbiamo organizzato dei viaggi a tema su, ad esempio, la figura di Giovanni Paolo II in Polonia, la figura di Bonhoeffer, il teologo che è stato ucciso durante il periodo nazista in Germania, e anche la figura di un letterato, Tolkien, alla ricerca delle sue radici spirituali.
Parliamo, non so se possiamo affrontare anche un altro tipo di viaggio. Voi siete all'interno di una casa editrice e, come abbiamo detto anche in apertura del nostro programma, diciamo i lettori forse arrivano, no, solo alla fine a prendere in mano un libro, neanche si immaginano come si arriva, diciamo, alla creazione di quel libro. Sembra tanto facile, invece è un viaggio anche quello. Voi organizzate anche dei piccoli tour per scoprire un po' il mondo del libro.
Sì, noi da più più di 2 anni organizziamo un viaggio proprio all'interno del mondo del libro e nello specifico all'interno della nostra casa editrice, e abbiamo organizzato un laboratorio didattico per le scuole, e sono soprattutto scuole del territorio piemontese, ma diciamo la più distante è arrivata da Genova fino a noi, e si tratta di far vedere ai bambini che ci raggiungono il percorso della formazione di un libro, a partire dall'autore, il redattore, il grafico, l'ufficio stampa e anche l'editore spiega le motivazioni per cui un libro viene pubblicato. Ed è esattamente, come diceva lei, un viaggio all'interno del libro per capire proprio come nasce un libro.
Un percorso sicuramente rivolto anche agli studenti o a coloro che magari si stanno avvicinando, magari ecco, in questo tipo di mestiere. Parlando magari dei più piccoli, quali sono le domande magari o le curiosità che vi rivolgono nella creazione durante questo percorso editoriale?
Quando vengono le scolaresche, in particolare sono venute soprattutto scolaresche della scuola primaria, quindi quarta, quinta elementare, e alcune anche classi della scuola secondaria di primo grado, l'incontro è sempre molto arricchente. Molte volte sono loro che ci fanno delle domande che ci aiutano a crescere, a capire meglio che cosa vuol dire fare l'editore, cosa vuol dire stampare libri. E le domande ricorrenti sono come facciamo a scegliere un libro, perché decidiamo di stampare un libro e un altro, ad esempio, non lo stampiamo, come facciamo a pensare alla copertina di un libro, e così avanti. Ecco, sono domande sempre molto fresche e spontanee.
Quali sono i prossimi tour che proporrete invece ai vostri lettori per Effata Tour?
Adesso abbiamo proprio un tour molto, molto fresco come organizzazione, che è legato alla nostra città di Torino e in particolare alla visita delle opere di Leonardo, in quanto la città di Torino conserva l'autoritratto di Leonardo, quel famosissimo autoritratto su pergamena con colore rosso, e questo autoritratto viene esposto in maniera molto specifica nella Reggia di Venaria, e c'è tutta una mostra che ruota attorno a questo autoritratto, ed è un'occasione unica per poterlo vedere, perché poche volte è stato esposto al pubblico nel corso di questo periodo.
Chi volesse avere informazioni o magari prenotarsi, soprattutto non solo per questi viaggi, ma anche noi, ecco, ci piace molte volte dedicare le nostre trasmissioni anche ai libri, presentiamo vari libri, abbiamo presentato anche alcuni vostri testi appunto per l'Effata editrice, ma volesse magari conoscere un po' e prenotarsi per vedere come avviene, quindi come viene preparato un libro dalle prime bozze fino a, diciamo, alla cianografica e così via, insomma, per gli addetti ai lavori, no? Insomma, vedere come si arriva, come può fare?
Sì, ma potete raggiungerci tramite telefono, e che è 0121 35 34 52, oppure inviare un'email che è info@effata.it.
Molto bene, allora io ringrazio veramente di cuore Paolo Pellegrino, responsabile di Effata Tour, lo ricordiamo, la casa editrice Effata, ricordiamo il sito internet www.effata.it, dove tra le altre cose potranno anche conoscere le ultime novità editoriali, di qualcuna ne parleremo anche noi nelle prossime puntate. Paolo, grazie per essere stato con noi e buon viaggio.
Grazie. Ricambio gli auguri anche a lei e a tutti i nostri ascoltatori.
Questo è In Viaggio con la Radio e voi siete in compagnia di Francesco Vitale
e Andrea Meloni.
Un viaggio molto interessante, quello che abbiamo fatto in questa prima parte. Ci stiamo per affacciare nella seconda parte del nostro programma per parlare di un tema molto 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 interessante.
Sì, come anticipato prima, stiamo per affrontare un argomento, come hai detto tu, molto interessante e decisamente importante per le persone che ci hanno chiesto aiuto.
Un'anticipazione? Stiamo parlando di lavoro e giornalismo e diritti violati. Rimanete con noi, un minuto di pausa e torniamo.
All'inizio ci butti i pranzi e le cene. Poi ci butti il fidanzato, gli amici, il lavoro. Ci butti la mamma e ci butti il papà. E se non fai qualcosa, alla fine ci butti anche te stessa. Se soffri di anoressia o bulimia, cambia vita. Chiama l'ABA all'800 16 56 16.
Radio Frate Sole in Blu, naturalmente.
Rientriamo allora negli studi di Radio Frate Sole in Blu e, come preannunciato, diamo spazio a una denuncia, possiamo dire in qualche modo, di una disavventura che è capitata a un gruppo di giornalisti, quindi di nostri colleghi. Ce la facciamo raccontare da uno, proprio un portavoce, che in modo più che altro ci può raccontare come questa realtà praticamente è stata colpita. Io do il benvenuto, ho al telefono Marco Mostallino. Ciao Marco, benvenuto.
Ciao Francesco, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e grazie alla radio per dare un po' di spazio alla vicenda di Epolis, di cui ero e sono in qualche modo ancora membro del comitato di redazione.
Marco, cosa è successo?
Ma in qualche modo è molto semplice. Noi eravamo 120 giornalisti e 30 tra amministrativi, grafici e tecnici, e abbiamo lavorato per circa 6 anni per Epolis, il quotidiano Free Press, che aveva edizioni in 19 città d'Italia, tra cui Roma, dove lavoravano una dozzina di colleghi. Succede che nel 2010, circa un anno fa, poco più di un anno fa, questo giornale interrompe le pubblicazioni in tutta Italia a causa di una situazione debitoria che ha portato al fallimento, poi decretato dal Tribunale di Cagliari, perché la sede legale e la redazione centrale stava a Cagliari, dove è nata la prima delle edizioni, e successivamente all'apertura di una inchiesta per bancarotta. È successo che poco più di un anno fa questo giornale si è fermato con un debito complessivo, un indebitamento di circa 130 milioni, perché questo giornale aveva adottato ormai la prassi sistematica di non pagare più nulla. Noi, per farla breve, siamo rimasti tutti e 120, più i nostri colleghi impiegati e tecnici, senza lavoro ovviamente. Non abbiamo ricevuto gli ultimi 3 mesi di stipendio, che non ci sono mai stati pagati. In più non possiamo attingere al TFR, in quanto le quote del TFR ci venivano trattenute dalla busta paga dall'azienda, ma non venivano mai versate al fondo apposito, che è un fondo del nostro istituto previdenziale, l'INPG. Abbiamo perduto la previdenza integrativa, perché anche quelle rate di previdenza integrativa venivano trattenute e mai versate, e alcuni colleghi e colleghe che avevano stipulato addirittura con l'ente previdenziale un mutuo per l'acquisto di una nuova casa si sono visti trattenere le rate dallo stipendio e non sono mai state versate, per cui io ho presente alcune situazioni di colleghi che dopo aver comprato la casa con le loro famiglie l'hanno dovuta subito rimettere in vendita.
Marco, sottolineiamo una cosa, da quando è che praticamente voi avete smesso di lavorare? Da che anno?
Noi abbiamo smesso di lavorare alla fine di luglio del 2010.
Dal 2010 quindi si sono interrotte le pubblicazioni, quindi il lavoro di tutta la redazione, e voi siete tuttora in attesa, dicevi, degli ultimi 3 mesi di stipendio.
Qui diciamo che si sta incastrando anche una situazione complessa che dimostra come, scusa se allargo il discorso,
certo,
ma può interessare a tutti i nostri ascoltatori, non solo a chi è giornalista, che dimostra come le norme e le procedure fallimentari non garantiscano per nulla le persone più danneggiate da un fallimento, che sono sempre i dipendenti. Nel senso che noi siamo creditori cosiddetti privilegiati, in quanto il lavoro dipendente è il primo che deve essere pagato. Ora, questa azienda è affidata ad alcuni curatori fallimentari dei commercialisti, i quali ci hanno detto chiaramente che dentro il patrimonio dell'azienda non c'è nulla, non c'è un euro, non c'è niente, perché questi signori hanno provveduto a far sparire tutto quello che poteva esserci prima del fallimento. Allora cosa succede? Noi presentiamo tramite i nostri avvocati le richieste per accedere a un eventuale, se qualche lira, se 10 euro vengono trovati, devono essere distribuiti prima di tutto tra i lavoratori che sono in credito di TFR, stipendio e tutto quello che abbiamo detto. Il problema è che non c'è nulla. Succede allora che la legge italiana stabilisce però che gli istituti previdenziali, l'INPS e nel nostro caso l'INPCI, quello di categoria dei giornalisti, debbano corrispondere una volta che sia chiusa la procedura fallimentare. Questa procedura dovrebbe chiudersi a gennaio, cioè a gennaio il giudice fallimentare dovrebbe sapere l'ammontare esatto dei debiti dell'azienda. Questi fondi dovrebbero sopperire con denaro loro a questi crediti dei lavoratori. In sostanza l'ente previdenziale dovrebbe darci gli ultimi 3 stipendi e il TFR. Ora, da quello che abbiamo saputo, la cosa non è ancora definitiva, però stanno insorgendo delle difficoltà, nel senso che il nostro ente previdenziale sostiene di non doverci questi 3 stipendi, in quanto paradossalmente noi adesso siamo molti di noi in cassa integrazione.
Certo.
Tra l'altro, apro una parentesi, una cassa integrazione che è stata sospesa nonostante il decreto del Ministero prevedesse 2 anni, anche qui per lungaggini burocratiche,
certo.
Per cui noi siamo da quasi 2 mesi in cassa integrazione, ma non riceviamo l'assegno di cassa integrazione da 2 mesi.
Non vi hanno mai risposto, avete mai potuto incontrare, diciamo, i responsabili, quindi non dico i vertici, ma comunque i responsabili della vostra azienda per la quale avete lavorato per così tanto tempo?
Allora, i responsabili della nostra azienda sono dei signori che noi abbiamo incontrato anche su un tavolo sindacale nazionale, con l'assistenza del nostro sindacato nazionale, a Roma, in una serie di incontri che sono durati 2 anni, perché questa insolvenza ormai andava avanti da molto tempo, stipendi in ritardo, contributi non pagati. Abbiamo stipulato con loro tutta una serie di accordi tra noi sindacalisti, gli enti previdenziali, che anch'essi sono creditori verso l'azienda, e i soci. Ma questi accordi non sono mai stati rispettati dai soci. Vorrei anche dire chi sono i soci, perché è importante,
sì.
Perché si tratta di figure di spicco del panorama imprenditoriale italiano. Uno dei soci, che era l'editore, si chiama Alberto Rigotti, ed è un signore che è a capo di un grosso impero finanziario, economico. Lui era, per dire, era il presidente della Torno Costruzioni, anch'essa fallita, che aveva gli appalti per l'Expo di Milano. Era proprietario di quote dell'autostrada Serenissima, Brescia-Padova, una delle più trafficate d'Italia, e del passante di Mestre, quindi un flusso di denaro continuo entrava nelle sue società, che erano circa un centinaio di società. L'altra parte, c'era un altro azionista, era Vito Bonsignore, l'europarlamentare del PDL, anche lui titolare di appalti autostradali per circa, non esagero, circa 3 miliardi di euro, perché ha delle società di costruzioni. Il terzo socio si chiama Vincenzo Maria Greco, è un immobiliarista napoletano, socio in affari della famiglia di Italo Bocchino, un esponente di FLI. Questo va detto perché noi, diciamo, che siamo rimasti vittime anche di una guerra, perché a un certo punto questi soci hanno cominciato a litigare tra loro, i berlusconiani contro quelli di Fini, e a quel punto hanno smesso di mettere quei pochi soldi che prima mettevano. Insomma, quindi credo che sia una vicenda interessante non solo per quello che noi stiamo passando, ma anche perché getta una luce interessante su alcuni gruppi imprenditoriali italiani. Da quello che noi sappiamo, c'erano anche dei collegamenti azionari tra l'azionista Alberto Rigotti e il San Raffaele di Milano, che tutti sappiamo cos'è, quella grossa azienda ospedaliera, anch'essa fallita, anch'essa sottoposta a un procedimento per bancarotta.
Marco, noi continueremo a seguire questa vicenda, a seguire un po' anche le vostre storie, speriamo anche sviluppi che in maniera più positiva. Ovviamente siamo a disposizione, qualora anche da parte di Epolis o dall'INPGI o comunque dalla magistratura volessero intervenire e rispondere, diciamo, e dire la loro, noi siamo ovviamente a disposizione ad aprire i microfoni di Radio Fratisole, anche perché no, a stabilire un confronto, un dibattito anche con voi giornalisti. Quello che appunto noi sottolineiamo è la speranza e comunque il desiderio per voi di comunque trovare le risposte e soprattutto ottenere giustizia per quello che avete fatto finora.
No, ecco, a nome mio, personale, dei miei colleghi e del sindacato vi ringrazio. Non è un ringraziamento formale, perché per noi in questo anno e mezzo di difficoltà, di sofferenza, è stato persino difficile ottenere spazio sui mass media, per cui
certo.
Veramente il vostro contributo è per noi importantissimo, grazie.
Rientriamo dopo questo breve stacco musicale, e soprattutto dopo l'interessantissima intervista con il portavoce dei giornalisti di Epolis, Marco Mostallino, e speriamo di essere serviti a qualcosa.
Sì, lo abbiamo detto, rimaniamo a disposizione, continueremo a seguire questa vicenda, insomma ci sembrava giusto dare spazio a questa richiesta di aiuto. Noi andiamo avanti, ormai stiamo quasi alla fine di questo viaggio, di questa domenica, ed è il momento di dare lo spazio a chi?
È ora il momento della nostra pillola settimanale.
Alessia, a te la parola.
Buongiorno e bentornati all'Angolo delle Curiosità. Ancora una volta parliamo di gastronomia. Se volessimo dare un titolo a questa puntata, così per cambiare, potremmo intitolarla Mangiando tra le nuvole. Ebbene sì, è possibile anche questo. La moda di mangiare sospesi in aria approda anche in Italia. Questa nuova proposta, che appare molto curiosa, nasce in realtà in Belgio ed è ora praticata in tutta Europa. Il comune di Milano è stato il primo ad inaugurare il Dinner in the Sky in Italia. Un'esperienza che si può provare prevalentemente nei mesi estivi per ovvi motivi climatici. Per la sicurezza non c'è da temere, anche se si è sospesi nel vuoto a 50 metri di altezza grazie ad una gru elettrica, gli ospiti, un massimo di 22 persone, possono gustare il loro pranzo, la loro cena in tutta tranquillità, ancorati su comode poltrone con apposite cinture di sicurezza. Inoltre si utilizzeranno anche posate legate al tavolo, mentre i bicchieri e i piatti saranno di carta. Oltre al tavolo con le sedie c'è anche una piccola cucina con forno, frigorifero e due camerieri che servono. Non manca proprio nulla. Sembra tutto molto bello, ma ricordate che se avete bisogno di un bagno potete andarci soltanto alla fine del pasto. Ora non mi resta che augurarvi buon appetito e buona domenica a tutti.
Grazie ancora ad Alessia Forcinelli, pillole sempre più interessanti e curiose, a volte anche stravaganti.
Sì, sempre veramente curiosissime.
E noi siamo arrivati, caro Andrea, al termine del nostro tempo a disposizione. Prima dei saluti vi invitiamo e rinnoviamo a scriverci, a prenotarvi per la puntata del 25 dicembre. Se avete auguri da inviare a persone un po' in tutta Italia, o magari ecco voi che ci ascoltate da altre regioni, per coloro che si trovano in Puglia, ce ne sono tante, no? E volete magari inviare un augurio speciale, prenotatevi inviando un messaggio a inviaggiocolaradio@libero.it.
Sì, mi raccomando, vi aspettiamo, siate numerosi, altrimenti ci cacciano. E poi ricordiamo che comunque sia verrà estratto il messaggio più carino, più divertente, più particolare, e potrà intervenire, potrà essere addirittura in diretta con noi.
Sì, daremo il microfono a un ascoltatore o un'ascoltatrice, e perché no, cercheremo anche di dare spazio ai più piccoli, chi lo sa se insomma avranno voglia, desiderio di mandare degli auguri.
Mi auguro che possano aumentare, perché è la loro festa, quindi preferirei sentire...
È la festa di tutti noi.
È la festa di tutti noi, esatto.
Andrea assicura panettoni e pandori per tutti.
Ogni tanto Francesco ha queste
uscite, iniziative.
Ma sì, uscite, perché siamo in radio, altrimenti
giusto,
avrei detto un altro termine, però ok.
E noi vi diamo appuntamento a tra 7 giorni. Vi ricordiamo come sempre il nostro sito internet www.radiofratesole.it,
l'indirizzo email inviaggioconlaradio@libero.it
e la pagina ufficiale Facebook di In Viaggio con la Radio. Mi raccomando, qui potrete scaricare la puntata di oggi e riascoltare tutte le altre puntate. Andrea mi guarda male, podcast MP3, adesso Andrea è più contento.
Sì, non ho capito nulla, ma sono molto più contento perché l'ha detto lui.
E la pagina ufficiale Facebook di Radio Frate Sole. Noi direi di andarcene, scappiamo, andiamo, vi auguriamo una splendida domenica.
Sì, Francesco, una buona domenica a tutti i radioascoltatori e a risentirci fra 7 giorni.
Ovviamente dove?
Su Radio Frate Sole, ovviamente.
In blu.
Naturalmente.
Da Francesco Vitale.
E Andrea Meloni.
Buona domenica.
Buona domenica a tutti.
E buon viaggio.
Buon viaggio, ciao.